Ed eccomi qua, io sono pronto a andare avanti nella nostra lettura attraverso le pagine della parola di Dio. Mi auguro che anche voi siate altrettanto pronti. Bene, ieri sera ci siamo dovuti lasciare, purtroppo, mentre stavamo leggendo, o meglio, dopo aver letto i versetti dal 7 al 13 di Romani 7. E nella prima parte del capitolo, Paolo sembra affermare che la legge e il peccato siano la stessa cosa, perché se la liberazione dal peccato significa liberazione dalla legge, beh, allora i due termini si equivalgono. Ma Paolo chiarisce il suo pensiero dicendo: no, di certo. Egli non ha intenzione di dimostrare che la legge è buona, lo dà per scontato, perché essa rivela la volontà di Dio. Intende dimostrare invece che il problema non è nella legge, ma in noi, è la carne a essere in errore. Nel resto del capitolo Paolo diventa molto personale. Infatti si esprime sempre in prima persona. Per ben 47 volte in questo paragrafo ritroviamo i pronomi io, me stesso. L'esperienza che l'Apostolo ci comunica è una sua lotta interiore. Egli cercava di vivere per Dio con la potenza della sua nuova natura, ma scoprì che era impossibile, in quanto la legge gli rivelava l'eccessiva colpa del suo peccato. È esattamente ciò che la legge farà anche a voi, se vivrete per essa. La parola di Dio viene definita uno specchio, infatti rivela che cosa siamo. Se hai un brufolo sul viso, lo specchio te lo farà vedere, ma non potrà rimuoverlo. Invece il Signore può. Un vecchio inno dice così: c'è una fonte piena di sangue che sgorga dalle vene dell'Emanuele. I peccatori, immersi in questa corrente, perdono tutte le loro macchie peccaminose. La legge rivela l'eccessiva colpevolezza del peccato. Non è colpevole la legge in quanto tale, ma la vecchia natura adamitica. Le sue proibizioni evidenziano la debolezza della carne, rivelano che siamo dei peccatori. Tempo fa fu fatto un test per stabilire se fossero più vanitosi gli uomini o le donne. Fu messo uno specchio in una piazza importante e si osservò la reazione della gente che passava. Ritenevo il test completamente inutile, ero convinto infatti che le donne sarebbero risultate più vanitose, ma mi sbagliavo. In realtà a tutti piace guardarsi allo specchio, eccetto in uno, lo specchio della parola di Dio. Non ci piace perché rivela che siamo peccatori, dei terribili peccatori perduti. La legge è un ministero di condanna e quindi può solo condannarci. Che tragedia per colui che cerca di vivere mediante la legge. Essa non lo porta alla vita. È vero che Dio disse: metti in pratica e vivrai, come è scritto in Deuteronomio 8, versetto 1, ma la cosa difficile era riuscirci. Il problema non era nella legge, ma in colui che credeva che essa avrebbe portato vita e potenza. In realtà, la legge non recava né vita né potenza. Essa rivelava semplicemente la debolezza, l'incapacità, il peccato dell'uomo. Se ci fosse stata una legge capace di recare la vita, il Signore ce l'avrebbe sicuramente data. Ma la vita e il vivere cristiano non provengono dalla legge. Faccio un esempio. L'automobile è uno strumento molto utile, ma nelle mani di un automobilista incapace può diventare un pericolo e una minaccia. In effetti, può essere perfino strumento di morte. Il problema non sta nella macchina, ma nell'autista. Il problema è l'uomo, è lui il colpevole. Nel versetto 11 di Romani, capitolo 7, che abbiamo letto, il peccato viene di nuovo personificato. Esso è rappresentato come un tentatore. Il peccato tenta ogni persona, lo tenta sulle cose relative a se stesso e a Dio. Nel giardino dell'Eden, Satana fece credere all'uomo che Dio non fosse degno della sua fiducia e che egli stesso potesse diventare l'uomo un Dio. Il peccato fa credere ai figli degli uomini di essere in grado di osservare la legge e di non avere bisogno di Dio. Questo è il tranello di cui parla Paolo e che conduce alla morte. La legge era stata concepita per la vita, sostiene Paolo, e invece l'uomo ha scoperto che lo conduceva alla morte. Il peccato alla fine ucciderà, perché la legge lo ha fatto conoscere, quindi l'uomo non ha scuse. Ancora una volta, il problema non è la legge, ma l'uomo. Il problema di carattere umano. L'uomo corrisponde alla X nell'equazione della vita. Ciò vuol dire che è lui la persona incerta, quella di cui non ci si può fidare. Il versetto 13 di Romani, capitolo 7, dice: «Ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo. È invece il peccato che mi è diventato morte perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché, per mezzo del comandamento, il peccato diventasse estremamente peccante». Introduce forse uno strano paradosso questo versetto? Parla forse della perversione di una cosa buona? Credo di no. Il comandamento era buono, ma vista la natura umana è assolutamente incapace di comunicare la vita. L'uomo doveva ricorrere a un aiuto esterno, perché il comandamento, di fatto, intensificava la negatività del peccato. Paolo, arrivato a questo punto, parla di un'altra legge, non più di quella divina che l'uomo non riesce per sua natura a osservare, ma di quella insita nel peccato stesso. Leggiamo allora i versetti dal 14 al 25, sempre dal capitolo 7 dei Romani. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Poiché ciò che faccio, io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti, il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Quella che abbiamo letto è la testimonianza personale di Paolo. L'espressione «noi sappiamo che la legge è spirituale» fa intendere che quanto l'Apostolo stava per dire era un fatto riconosciuto fra i credenti. Paolo dice «la legge è spirituale», nel senso che fu elargita dallo Spirito Santo e che fa parte della parola di Dio. In effetti questa è un'espressione tratta dalla Scrittura stessa. Per esempio, in 1 Corinti 10, al versetto 4, la roccia viene definita spirituale perché prodotta dallo Spirito Santo. Nel deserto, Israele riceveva carne e bevande spirituali perché era lo Spirito che procurava loro da mangiare e da bere. Ma dice sempre Paolo, io sono carnale, vale a dire, io sono nella carne. L'Apostolo non si riferisce alla carne che si trova sulle ossa. Il corpo è neutrale, può essere usato sia per il bene sia per il male. È come l'automobile di cui parlavamo prima. La carnalità, alla quale si riferisce Paolo, invece, riguarda la vecchia mente, il vecchio spirito, la vecchia natura che occupano e usano la carne, così che essa viene contaminata dal peccato. La carne è inerte e non può fare nulla nei confronti di Dio. Essa è dominata dalla natura peccatrice, le cui ramificazioni raggiungono i recessi più reconditi del corpo, della mente. Il lobo centrale del cervello è solo uno strumento per macchinare il male. I neuroni sono pronti a scatenarsi in eccessi cattivi. Il cuore è insanabilmente maligno, vuole commettere ciò che è male e il corpo risponde. Paolo descrive la sua pietosa condizione come quella di uno schiavo venduto a un padrone, tipo Simon Legree, con la frusta del male in mano. Proseguendo nella lettura, ci troviamo di fronte al conflitto fra due nature, quella vecchia e quella nuova. In effetti, in questo paragrafo ci sono due io. Il primo si riferisce alla vecchia natura che reclama i suoi diritti. quello che voglio non faccio. È il desiderio della nuova natura. La vecchia natura si ribella e non lo fa, ma faccio ciò che odio. La vecchia natura va avanti e lo fa. Ricordi di aver mai lottato in questo modo nella tua vita cristiana? Ti capita di fare qualcosa e subito dopo di odiarti? Poi magari gridi: «Oh Signore, quanto sono mancante!» Penso che ogni figlio di Dio abbia fatto questa esperienza. Qui Paolo parla di se stesso. È evidente che la sua vita può essere divisa in tre periodi. Il primo periodo della vita di Paolo risale a quando era un orgoglioso fariseo sotto il sistema mosaico, il quale si illudeva di poter apparire giusto agli occhi di Dio offrendogli sacrifici o facendo altre cose. Ma la legge lo ha condannato per tutto il tempo. Il secondo periodo della sua vita cominciò quando si convertì a Cristo sulla via di Damasco. Questo giovane e orgoglioso fariseo accettò Gesù come suo Salvatore, ma credette ancora di essere in grado di vivere la vita cristiana. La sua nuova natura disse: «Adesso vivrò per Dio», ma fallì e per un certo periodo di tempo si ritrovò nell'arena della lotta e del senso di insufficienza. Non so quanto sia durato tutto questo periodo, ma probabilmente non molto. Poi giunse il giorno della vittoria. Non fu Paolo a conseguirla, ma Cristo. E ciò successe precisamente quando capì che doveva arrendersi, presentarsi a Dio, lasciando che lo Spirito Santo vivesse la vita cristiana attraverso di lui. Quando la vecchia natura infrange il comandamento, la nuova natura riconosce che la concupiscenza è un peccato. Paolo non stava lottando contro la legge perché l'aveva infranta. Riconosceva come credente che la legge era buona, ma non riusciva a rispettarla. Non era lui dunque che commetteva il peccato, ma la vecchia natura che era ancora in lui. Paolo era consapevole di avere ancora dentro di sé la vecchia natura, nella quale, dice, non abita alcun bene. Aveva dentro di sé la volontà di fare il bene, ma non la possibilità. Grazie a questa lotta interiore, Paolo ha imparato due cose, e noi credenti dovremmo fare altrettanto. In me, la vecchia natura di cui stiamo parlando, non abita alcun bene. Tu hai imparato questo? Hai scoperto che non c'è del bene in te? Quanti credenti credono di poter fare qualcosa che piace a Dio con la loro carne? Si caricano di impegni come termiti, ma in molte chiese hanno più o meno lo stesso effetto di questi animaletti. Sono come le api, ma non producono neanche un po' di miele. Entrano a far parte di comitati, diventano presidenti di commissioni, cercano di condurre chiese e pensano in questo modo di piacere a Dio. Tuttavia, sebbene tanto impegnati, non hanno alcun legame vitale con Cristo. Egli non vive attraverso di loro. Cercano di realizzare qualcosa per Dio con le loro forze. Non hanno capito la lezione che ha preso Paolo. Io so che in me, nella mia carne, non abita alcun bene. Desidero tradurre questo concetto in termini personali. Dio odia tutto ciò che faccio io, tutto ciò che fa Enzo Di Salvia. Non lo vuole, non può usarlo. Quando appartiene alla carne, non è buono. Ha imparato questo. È una grande lezione. Il Signore Gesù disse, parole che troviamo in Giovanni 3 al versetto 6, quello che è nato dalla carne è carne, e tale rimarrà per sempre. Ma poi dice in 1 Giovanni 3 al versetto 9, chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato. Che cosa stupenda! C'è stata data una nuova natura ed essa non commette peccato, te lo assicuro. Quando pecco è la vecchia natura che lo fa. La nuova natura odia il peccato. Non mi lascia dormire di notte dicendomi: hai torto, devi metterti a posto. Paolo aveva imparato qualcos'altro che è molto importante anche per noi. Poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Paolo aveva scoperto che nella vecchia natura non c'è alcun bene e che nella nuova natura non c'è la potenza per farlo. La nuova natura vuole servire Dio, ma l'uomo carnale è suo nemico. Non è sottomesso alla sua legge e del resto neanche potrebbe esserlo. E la nuova natura non possiede potenza in sé. Ricordo quando ho cominciato la vita cristiana. Ero pieno di entusiasmo, pronto a vivere per il Signore, ma ho fallito nella maniera peggiore. Pensavo di potercela fare da solo. Non sapevo allora che la nuova natura non ha potenza. Tanti credenti non riescono a rendersi conto di questo e così vanno avanti per anni senza fare nessun progresso. Quanto abbiamo bisogno di capire questa verità. Paolo però non si ferma qui e dice che secondo il suo uomo interiore, quello legato alle cose di sopra, quello legato alla sua nuova natura di figlio di Dio, egli si compiace della legge di Dio, si compiace di tutto quello che glorifica, onora Dio, ma che riscontra nella sua persona il dominio di un'altra legge, quella del peccato, che combatte contro la legge della sua mente e lo costringe di fatto a sottostare al peccato stesso. Ogni figlio di Dio, a prescindere dalla sua condizione spirituale, riconosce che il male è sempre presente, in ogni momento, in ogni azione che compie. La vita cristiana di chi non ammette questa verità farà inevitabilmente naufragio. Dice: chi mi libererà da questo corpo di morte? Non è un miscredente che grida: me infelice, ma un cristiano. La parola infelice reca con sé il senso della spossatezza causata dalla lotta interiore. Chi mi libererà? Paolo è impotente, è con le spalle al muro, è stato battuto, come Giacobbe è stato storpiato e chiede aiuto all'esterno. Dove poteva trovare aiuto? Dove possiamo noi trovare aiuto? La risposta di Paolo è liberatoria. Grazie siano rese a Dio, che dona la liberazione, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco la risposta alla richiesta di aiuto di Paolo. Dio ha provveduto alla liberazione. E questo ci introduce nell'altro capitolo, nell'ottavo, dove il tema della liberazione sarà trattato fin nei dettagli. Sia la salvezza, sia la santificazione si ottengono, abbiamo visto, mediante Cristo. Egli ha provveduto tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E vorrei terminare con questa frase, secondo me, molto significativa. Corri, corri e agisci, ordina la legge, ma non mi dà né piedi né mani. Il Vangelo mi reca notizie migliori, mi ordina di volare e mi procura le ali per farlo. E con queste parole molto profonde, molto interessanti, che ci stimolano ancora a riflettere sulla grazia di Dio, io mi fermo qua, vi saluto e ovviamente voglio ringraziarvi per come ci avete seguito anche questa sera. Appuntamento, per quanto mi riguarda, domani al solito orario. Ora vi saluto, quindi ci sentiamo domani. Ciao.